Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Oggi le piazze di tutta Italia si sono riempite di centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato il loro sostegno alla popolazione palestinese, la loro opposizione alle politiche del governo israeliano e alla complicità del nostro. La Global Sumud Flotilla è riuscita nell'intento di accendere la luce su Gaza, di guidare l'indignazione della popolazione. Noi dedichiamo quindi questa puntata di Esteri a loro e soprattutto a Gaza.
Are you coming to the tree? They strung up a man.
I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity.
I'm 9 years old and I live in Gaza. I want to say welcome and thank you for sailing to us. Please help protect the Global Sumud Flotilla. Don't let it be attacked by the Israeli Navy. We love you and we are waiting for you from all my heart. I love you.
My name is Maria Sophie Hele and I'm Austrian.
Hello, my name is James Heckey.
Fabrizio.
Yashar.
Giulie.
Silvia.
Paolo.
Se vedete questo video significa che siamo stati attaccati.
Oppure siamo stati intercettati da Israele e rapiti.
Abbiamo l'appoggio di persone da tutto il mondo.
Hello, my name is Katrina and I'm speaking for the boat Aurora.
Hola. Soy Ada Colau de Barcelona.
I'm Thiago Avila. I'm a Brazilian citizen.
We have 13 boats that have been confirmed intercepted at sea. Alma, Sirius, Adara, Spectra, Yulara, Aurora, Uga, Deryasin, Grande Blue, Otaria, Morgana, Rio and Suelen.
Je m'appelle Emma Fourreau, je suis franco-suédoise et députée au Parlement européen. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été kidnappée par Israël ou par des forces complices du génocide.
Ismi Zoubeida Karbash, wa ana min al-Jazair.
We are sailing again to break the siege.
Ya ahrara astur al-sumud. السيطرة على سفنكم ليست هزيمة، بل فضيحة للاحتلال. أنتم أثبتتم أن غزة ليست وحدها.
E allora partiamo proprio dalla striscia dove anche oggi quasi 50 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani. Noi abbiamo raggiunto a Deir el-Balah nel centro della striscia Giulio Cocchini dell'ONG CESVI.
Qui le strade, qualsiasi pezzo di terra, la spiaggia si sono riempite nuovamente, inverosimile. Un anno fa, quando ero entrato per la prima volta, erano già strapiene. Poi però si erano completamente svuotate perché con il cessate il fuoco tutte le persone che erano state già sfollate qui erano poi ritornate su a Gaza City. Adesso quelle stesse persone sono ritornate qui, quindi c'è una situazione simile a come era un anno fa qua, ma ancora più piena, ancora e quindi ancora con più problemi umanitari a livello di servizi a disposizione. Si vedono tende anche in posti, in luoghi in cui non c'erano prima, i lati delle strade su terreni scoscesi o completamente inondabili. Molta gente che è scesa poi è dovuta risalire a Gaza City perché non aveva un posto dove mettere la tenda. Qui a Deir el-Balah e Khan Yunis, situazione leggermente meno rischiosa, anche se comunque ovviamente i bombardamenti continuano indiscriminati.
Infatti oggi l'ONU ha detto che la zona sicura nel sud di Gaza è una farsa.
Quella che prima anche nella comunità umanitaria si chiamava Humanitarian Zone, adesso abbiamo cominciato a chiamarla IDF Declared Humanitarian Zone, cioè quella che l'IDF dichiara di essere Humanitarian Zone, perché non c'è nessuna caratteristica che possa effettivamente distinguerla da una qualsiasi altra zona. Nelle vicinanze dei centri di distribuzione ancora gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, continuano episodi di sparatorie sulla folla, alternative per trovare cibo, altre risorse di base non ce ne sono se non sul mercato con prezzi altissimi. Costa molto anche proprio il terreno su cui mettere le tende. Quelle che non riescono a permettersi di pagarlo mettono la tenda appunto sulla spiaggia o in mezzo alla strada.
Voi come riuscite anche, insomma, in tutto questo riuscite a portare avanti i vostri lavori?
Noi abbiamo avuto la totalità del nostro staff che era a Gaza City, che ha dovuto spostarsi nella zona centrale. Abbiamo dovuto cambiare completamente il target dei nostri progetti. Continuiamo comunque, visto che ci sono ancora centinaia di migliaia di persone a Gaza City, si stima 500.000 persone, forse un po' meno, ma comunque ancora dei numeri enormi. Continuiamo a fornire servizi essenziali. Abbiamo sospeso le attività non salvavita, ma l'acqua tramite autocisterna continuiamo a distribuirla a Gaza City, con un estremo rischio anche per le persone che guidano i camion, per le persone che controllano le attività. Qua nella zona centrale invece continuiamo a dare acqua tramite autocisterna e cerchiamo di fornire servizi igienici di base. Le limitazioni imposte all'ingresso degli aiuti sono ancora in essere, quindi non abbiamo una serie di migliaia di kit igienici che sono rimasti bloccati da fuori dalla striscia, che sono pronti ad entrare noi e tutte le altre organizzazioni umanitarie.
Okay. Chi arriva dal nord che cosa racconta?
Chi arriva dal nord racconta di bombardamenti costanti a tutte le ore del giorno e della notte, molto più intensi di come era anche solo fino a mesi scorsi, ai mesi passati. Sono tutte persone che ormai sono abituate da 2 anni a vivere, a convivere con i bombardamenti. Però c'è stata proprio un'escalation. Colleghi che erano sempre stati a Gaza City, che non avevano mai lasciata, hanno deciso adesso invece di evacuare perché la situazione era diventata intollerabile.
A livello psicologico, rispetto all'ultima volta che sei stato lì, vedi un ulteriore peggioramento?
Beh, ci sono diverse persone che fino ad ora erano riuscite a trovare delle soluzioni abitative, per quanto scomode, comunque in degli edifici, magari condividendo stanze con tante persone, ma comunque ancora non stavano in tenda. Adesso ci sono molte più persone che hanno dovuto mettersi in tenda con la propria famiglia, quindi questo psicologicamente è una botta molto forte. Altri che appunto non avevano mai lasciato Gaza City, che invece a un certo punto hanno deciso di lasciarla, e la lasci non sapendo se e quando potrai tornare. Quindi c'è sempre quel filo di speranza, anche indotto dalle notizie. Ovviamente si parla molto del cessate il fuoco, del piano di Trump, e c'è sempre appunto una speranza che le cose possano cambiare.
Sul piano di Trump che cosa si dice?
L'unica cosa che interessa è che possa finire la guerra, in questo mi sento di dirla così, tutto il resto passa in secondo piano.
E oggi, proprio a proposito del piano per un cessate il fuoco nella striscia, Donald Trump ha dato un ultimo ultimatum ad Hamas per accettare il piano domenica alle 6 del pomeriggio ora di Washington, quindi mezzanotte in Italia. Se questo accordo da ultima chance non verrà raggiunto, ha detto Trump, l'inferno come nessuno ha mai visto prima si scatenerà contro Hamas. Valeria Schroeter ha chiesto un parere su questo piano a Chris Sidoti, esperto australiano su diritti umani, membro della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, che qualche settimana fa ha stabilito che quello in corso a Gaza è un genocidio.
I see the plan as being fundamentally flawed.
Ritengo che il piano sia fondamentalmente fallace. Non funzionerà, ma spero che regga abbastanza a lungo da portare ad un cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei palestinesi detenuti arbitrariamente e all'ingresso di cibo a Gaza, in modo da porre fine alla fame.
And to allow food to enter Gaza so that the starvation ends.
Pensa che Hamas lo accetterà?
I don't know who can accept it on behalf of Hamas.
Non so chi possa accettarlo a nome di Hamas. Voglio dire, la leadership di Hamas è stata in gran parte uccisa dagli israeliani. L'attacco di Israele al Qatar ha reso molto difficile per i leader sopravvissuti di Hamas riunirsi per discutere se accettare o meno il piano. Mi risulta che i leader di Hamas siano sparsi in diverse città e che molti di loro siano ancora intrappolati a Gaza e sotto attacco. Quindi la mia prima preoccupazione è come Hamas possa effettivamente prendere una decisione. La seconda preoccupazione è se Hamas abbia ancora una struttura di comando tale da garantire che qualsiasi decisione presa dai leader sopravvissuti venga accettata dagli altri membri e messa in atto. Poi Hamas non è l'unico gruppo combattente a Gaza. Ci sono probabilmente 12 o forse anche di più, 20 gruppi molto piccoli. Hamas non può parlare a nome di tutti loro. Quindi come possiamo coinvolgerli in un cessate il fuoco?
Now Hamas can't speak for them. So how do we get them committed to any ceasefire as well?
La parola genocidio non appare in nessun punto del piano. Non credo che sia stata una sorpresa.
No, it was entirely to be expected. There is no way.
No, era del tutto prevedibile. È impossibile che Netanyahu o Trump riconoscano pubblicamente che ciò che sta accadendo è un genocidio. Il piano è partito da loro, non è partito dai palestinesi. I palestinesi non sono stati coinvolti in nessun modo.
Come from the Palestinians. There has been almost no Palestinian involvement in the development of this plan.
In questi giorni moltissime persone nel mondo stanno scendendo in piazza per la Global Sumud Flotilla e per la Palestina. Che cosa ne pensa dal punto di vista legale dell'intervento israeliano?
Well, they were arrested in international waters. That is a violation of international law.
Beh, sono stati arrestati in acque internazionali. Si tratta di una violazione del diritto internazionale, pura e semplice. Anche se fossero entrati nelle acque territoriali di Gaza, non sarebbe stato chiaro se Israele avesse o meno il diritto di intercettarli e arrestarli. Ma è ovvio che le autorità israeliane non avevano il diritto di fermare una flottiglia in acque internazionali e arrestare le persone che si trovavano sulle navi.
In international waters and arrest the people who were on the ships.
La Procura Generale dello Stato spagnolo raccoglierà informazioni sulle circostanze dell'intercettazione delle imbarcazioni da parte dell'esercito israeliano. È un passo che può portare a qualcosa di concreto?
Well, I think that any steps in courts.
Penso che qualsiasi azione intrapresa dai tribunali per garantire un'attribuzione di responsabilità alle autorità israeliane sia un passo positivo, sia che si tratti della Corte Penale Internazionale, della Corte Internazionale di Giustizia o dei tribunali nazionali. L'attribuzione di responsabilità è fondamentale, la giustizia è fondamentale. Questo è uno dei motivi per cui il piano Trump-Netanyahu fallirà, perché non prevede alcuna disposizione in materia di responsabilità e giustizia.
For accountability and for justice.
Le proteste sono arrivate anche in Italia, dove oggi è in corso uno sciopero nazionale. I governi occidentali però continuano ad essere restii ad ascoltare gli appelli dei cittadini. La pressione, secondo lei, riuscirà ad avere un impatto?
Look, it's having an impact already. It's not just in the long run.
Sta già avendo un impatto, non solo nel lungo periodo. Il cambio di atteggiamento di molti governi occidentali, non ancora quello italiano, ma di molti governi nel riconoscere lo Stato di Palestina, è un'indicazione di come il sentimento e le proteste della gente stiano avendo un impatto su quei governi. E non ho alcun dubbio che nel breve periodo le proteste e le azioni della popolazione italiana avranno un impatto sul governo italiano, anche se avete un governo di destra. La portata del sentimento della popolazione, la determinazione delle persone a difendere i palestinesi avrà un impatto.
The determination of people to stand up for the Palestinians will have an impact on your government.
Intanto oggi le prime persone rilasciate da Israele, dopo essere state arrestate sulle barche della flottiglia, sono tornate nei loro paesi di origine, ma tantissime restano ancora nel carcere israeliano. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir oggi ha detto: penso che debbano essere trattenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana in modo che si abituino all'odore dell'ala terroristica. E intanto altre 11 barche che erano partite più tardi dall'Italia stanno viaggiando verso Gaza, è la Freedom Flotilla, si trovano ora più o meno in acque greche. E oggi intanto però l'esercito israeliano ha intercettato anche l'ultima barca della Sumud Flotilla, arrestando anche il suo equipaggio.
Pronto sito Gaza! We will not forget you! We will not let you to be forgotten! This is the voice of humanity!
Questo che sentite è l'ultimo messaggio che il capitano della marinetta ha gridato verso Gaza prima di essere arrestato. Intanto, come sentivate prima, il governo spagnolo sta cercando un modo per reagire a come Israele ha gestito la questione della Global Sumud Flottiglia. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Il governo spagnolo proverà ad avviare azioni legali contro Israele per l'assalto alla flottiglia in acque internazionali. Madrid punta a far valere la libertà di navigazione e a verificare una possibile violazione del diritto internazionale dopo un'operazione definita completamente illegale dal governo di Pedro Sánchez, oltre che da giuristi e criticata anche da istituzioni europee e dall'ONU. Un'azione legale non solo per tutelare i cittadini spagnoli coinvolti, ma anche per ribadire che un blocco navale non può annullare i diritti fondamentali in alto mare. Punire Israele però sarà difficile. Il governo di Tel Aviv non riconosce né la giurisdizione del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare né la Corte Penale Internazionale e per giustificare il blocco invoca il manuale di Sanremo che permette un'azione in acque internazionali in caso di minaccia armata. Ma governi e giuristi contestano questa interpretazione perché la flottiglia era disarmata e costituita solo da imbarcazioni civili. Inoltre Tel Aviv applica una zona di esclusione di 150 miglia senza base giuridica, un'occupazione illegale accettata di fatto anche dagli altri stati. Intanto anche in Spagna le piazze si sono riempite di nuovo a sostegno della Palestina. A Barcellona oltre 15.000 persone hanno attraversato il centro della città ed iniziato una campata permanente. A Madrid il sit-in davanti al Ministero degli Esteri si è trasformato in un corteo notturno di oltre 10.000 persone che hanno raggiunto la sede del Parlamento spagnolo. Cortei anche in altre città come Valencia, Pamplona, Bilbao e Siviglia. E questo fine settimana sono state convocate nuove manifestazioni sia a Madrid che a Barcellona.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Come sappiamo non c'è solo Gaza, ma c'è anche la Cisgiordania dove ogni giorno ci sono incursioni, aggressioni e violenze. Iniziamo oggi il nostro diario dalla West Bank a cura del fotografo dell'agenzia Prospect, Samuele Pellecchia.
Finalmente a Gerusalemme. Bravi, i giorni peggiori per arrivare. Ci prende in giro con la solita ironia palestinese il gestore del piccolo albergo di Gerusalemme Est dove ci troviamo. Ieri infatti, fino al tramonto, ci sono state le celebrazioni dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, un giorno di preghiera e digiuno, una delle più importanti feste ebraiche, che per noi però ha significato negozi chiusi, strade chiuse, uffici chiusi. Insomma, Gerusalemme ieri pareva paralizzata. La città vecchia sembrava trasfigurata. Chi l'ha vista ricorda il brulicare di turisti e commercianti. Beh, bisogna scordarsi tutto. Solo pochi arabi hanno tenuto aperto i negozi, come se tutto fosse in funzione della festa. Una festa ebraica che mal sopporta intrusi, come dimostrano i molti posti di blocco e le ripetute richieste di documenti. La spianata delle moschee è uno dei luoghi più sacri dei musulmani. Ci siamo arrivati attraverso una passerella di legno che sovrasta il muro del pianto, che è uno dei luoghi più sacri per gli ebrei. La spianata è lo stesso luogo dove nel 2000 Ariel Sharon, non ancora primo ministro israeliano, passeggiò insieme ad altri del partito del Likud, innescando la seconda intifada. Per i palestinesi l'ingresso degli israeliani sulla spianata è una violazione della sacralità del luogo e ieri centinaia di israeliani ci passeggiavano scortati dalla polizia. Finito il giro nella città vecchia, ci siamo mossi per andare ad Ashdod per vedere l'arrivo dei componenti della flottiglia arrestati nella notte a largo di Gaza. Presa la macchina, il navigatore ci segnalava 1:30 di viaggio, ma dopo 2 ore di tentativi abbiamo rinunciato. La città era blindata. Non si è potuti uscire da nessuna strada. Abbiamo provato da nord, sud, ovest e persino da est, ma non c'è stato nulla da fare. Ogni svincolo che portava fuori dalla città era transennato oppure bloccato con enormi blocchi di cemento e barriere o posti di blocco. Oggi è venerdì e a Gerusalemme le strade sono ancora semideserte, mentre dall'Italia arrivano immagini delle manifestazioni oceaniche che ci emozionano E quando sono gli stessi palestinesi che intervistiamo a mostrarcele questa volta, ci sentiamo orgogliosi delle notizie che arrivano dall'Italia.
Gaza, la Sumud Flottiglia, la Cisgiordania sono tutti esempi di come il governo israeliano stia in questi due anni ignorando completamente il diritto internazionale. Sentiamo Alfredo Somoza.
In queste settimane abbiamo toccato il punto zero per quanto riguarda le regole di convivenza internazionale. Soprattutto sono spariti, forse definitivamente, i distinguo tra uno Stato democratico, uno Stato controllato da un regime e un gruppo terrorista. Una differenza che spesso in passato è stata più di facciata che di fatto, perché soprattutto dopo il 2001 molte democrazie hanno cominciato a demolire ciò che doveva essere sulla carta la legittimità anche nell'uso della forza. Dalla guerra contro l'Iraq in base a fake news, alle guerre preventive in Afghanistan e in Ucraina, fino all'ingerenza in nome della lotta alla droga. Il governo Netanyahu passerà alla storia per il record assoluto in materia di violazione di quasi tutti i diritti elencati nella Carta delle Nazioni Unite. Diritto di guerra, diritto del mare, diritto umanitario, divieto di usare la fame in contesto bellico, divieto di colpire civile per rappresaglia. In nome della lotta al terrorismo, superando però i limiti entro i quali una democrazia può agire. La questione sta proprio qui. Hamas, che ha commesso crimini imperdonabili, non rappresenta uno Stato ed è condannato da quasi tutta la comunità internazionale, mentre Israele è uno Stato riconosciuto, membro dell'ONU, che ha di conseguenza il dovere di adeguare la sua politica estera di difesa alle carte che ha sottoscritto. Sostanzialmente, Israele ha combattuto il terrorismo non soltanto abbassandosi allo stesso livello, ma andando ben oltre, fino a commettere, volenti o nolenti, quello che ormai è indiscussamente un genocidio. Il tutto nel silenzio complice degli alleati occidentali e di una parte importante dei paesi arabi che l'indignazione delle piazze non è riuscito ancora a scalfire perché vengono applicate sanzioni all'altezza dei crimini in corso. Il balbettio dei paesi che non hanno avuto il coraggio di prendere posizione dimostra che alla prova dei fatti contano di più le convenienze e le connivenze economiche e geopolitiche del diritto internazionale. Una grande lezione per regimi di ogni sorta che possono avere la certezza che d'ora in poi nessuno alzerà un dito di fronte a qualsiasi violazione del diritto internazionale. Basta avere l'amicizia giusta con i grandi, siano gli Stati Uniti, sia la Cina. Ormai il tema della riforma delle Nazioni Unite ha perso attualità. Bisognerebbe pensare invece alla rifondazione di un sistema di regole che possa in qualche modo permettere la convivenza pacifica senza bisogno di armarsi fino ai denti. Siamo all'anno zero, tornati indietro di decenni, ma non è successo all'improvviso. Il processo che porta all'attuale barbarie inizia anni e anni fa, quando vennero smontati uno alla volta i meccanismi di contenimento e risoluzione dei conflitti e vennero strumentalizzati il terrorismo e il narcotraffico perché giustificassero qualsiasi reazione. Oggi Israele non soltanto sta facendo il lavoro sporco per se stessa, ma nel frattempo spiana la strada perché altri possano fregarsene delle regole senza remore. Un bagno di realismo che molti potenti aspettavano da tempo e che ora è la cifra dei rapporti tra le nazioni.
E da oggi fino a domenica 5 ottobre Modena ospiterà il premio internazionale Stefano Chiarini, giunto alla sua 16ª edizione con il titolo evocativo Palestina vive e resiste. Il premio di quest'anno è stato conferito allo storico e saggista israeliano Ilan Pappé. Allora, prima di sentire Flavio Novara, giornalista e presidente del premio, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buon weekend.
Questa edizione si presenta con una forma un po' più allungata rispetto alla precedente perché l'occasione era importante, siccome la giuria che fa parte anche alcuni di voi di Radio Popolare, insomma, aveva giudicato il premio di quest'anno a Ilan Pappé e siamo riusciti, non senza fatica, comunque ad averlo per il premio, quindi si è allungata anche di un prolungamento per domenica mattina che appunto ci sarà questa lezione, lezione magistrale di Ilan Pappé. Tutto è un'altra edizione come quella dell'anno scorso che dà seguito a un momento storico importante perché il genocidio che sta avvenendo a Gaza e quindi in Palestina e con gli attacchi che comunque molto spesso non se ne parla mai ma che sta avvenendo in Cisgiordania con il furto di terre ancora i palestinesi nonché l'allargamento del conflitto alla Siria e in Libano da cui noi siamo appena rientrati dove sono stati spianati 16 paesi nel sud del Libano Libano, e Israele non ha per nulla rispettato l'accordo di cessate il fuoco, quindi si svolge in una situazione molto difficile, anche nazionale, perché le mobilitazioni anche a Modena, che in questi anni sono cresciute, in particolar modo questi ultimi due anni, ha visto un coinvolgimento trasversale dalle parrocchie ai sindacati confederali e ai sindacati autonomi, si stanno mobilitando molto, quindi avviene in un momento molto importante, insomma, dal punto di vista storico. E nello svolgimento proprio cerchiamo di affrontare tutte queste sfumature, facendo parlare appunto anche associazioni intellettuali e militanti di gruppi anche pacifisti che lavorano anche attivamente sul territorio nazionale e internazionale.
Perché quest'anno il premio Stefano Chiarini è stato assegnato a Ilan Pappe?
Devo dire che non è stata lunga la discussione all'interno della giuria, anche perché per l'impegno che appunto ha portato negli anni, appunto la sua professionalità e l'autorevolezza che aveva dimostrato appunto anche nel riconoscimento, sostegno e diffusione proprio alla cultura del popolo palestinese, oltretutto assumendo delle posizioni anche difficili, perché appunto lui, essendo anche ebreo e antisionista, quindi non senza critiche da parte dello stesso Israele o gruppi sionisti che lo considerano un rinnegato, e quindi quello era molto importante, anche perché col suo atteggiamento, con la sua comunicazione, si era prodigato appunto nella difesa anche del diritto del popolo palestinese ad esistere in terra di Palestina, e quindi quella è una parte molto importante che è legata proprio alla volontà proprio del premio stesso. Credo che sia stato molto importante anche la sua denuncia in maniera attiva, appunto come dicevo, assumendosi le sue responsabilità, del regime di apartheid che esiste in Israele e applicato al popolo palestinese con politiche tipicamente colonialiste, e questo credo che sia fondamentale, il legame profondo che lui ha fatto tra il progetto sionista e il progetto colonialista, che non può che essere mantenuto e reggersi su un regime di apartheid, una cosa completamente fuori dal secolo in cui siamo, che si rifà a meccanismi vecchi, ma che purtroppo anche con l'avvento di Trump e il riconoscimento di Gerusalemme come capitale e con gli accordi di Abramo di fatto ha rilanciato in maniera decisiva.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.